Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
In una guerra un soldato deve conoscere chi è il suo nemico. Se non conosce il nemico, rischia la vita, rischia tutto. Invece, conoscendo il nemico e le tattiche del suo nemico, può difendersi per avere la vittoria. Nell'ultimo sermone, che era su Efesini 6:10, abbiamo visto che nella guerra spirituale in cui ci troviamo, dobbiamo essere fortificati nel Signore. E oggi vogliamo andare avanti in Efesini 6 e vedere i versetti 11 e 12 che ci spiegano chi è il nostro nemico e in modo che possiamo conoscere come combattere. Quindi seguite mentre leggo Efesini 6 da 10 a 12. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre e di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Ricordate che fortificarci nel Signore, o come abbiamo visto essere fortificati nel Signore e nella sua forza, vuol dire per primo riconoscere che non ce la facciamo da soli. Vuol dire non credere di essere forti noi stessi, ma sapere di dipendere da Lui. Per poter essere fortificati nel Signore, abbiamo visto, occorrono due cose. Perché tanti credenti non sono forti nel Signore e cadono? Perché non hanno le due cose che servono. Il primo è umiltà. Umiltà. Tu non puoi fortificarti nel Signore se tu hai orgoglio. Non puoi. Perché? Il Signore è vicino agli umili. Resiste i superbi. Quindi, per essere fortificati nel Signore, tu devi essere umile veramente. Se uno ti parla del peccato e ti indurisci e ti giustifichi, sì, ma perché? Non sei umile. Non sarai fortificato nel Signore. Numero due, devi avere fede. Devi fidarti di Dio. Devi fidarti di Dio. Ma quando siamo umili e quando ci fidiamo di Dio, Dio ci fortifica. Dio ci fortifica, questo è il suo cuore. E dobbiamo essere fortificati perché ci troviamo in un combattimento terribile e pericoloso contro principati e potestà. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, non è contro persone. E perciò, visto che il combattimento non è contro carne e sangue, le armi umane, le forze umane, le capacità umane non bastano per la vera vittoria. Tu puoi essere prepotente e vincere una persona, ma a quel punto sei tu che cadi nel peccato. Tu puoi essere prepotente e spaventare gli altri e vincere, ma stai perdendo, perché a quel punto tu cadi nel peccato. le nostre forze non bastano. Dobbiamo essere fortificati giorno per giorno, che vuol dire dimorare in Cristo umilmente e con fede. Allora possiamo affrontare i combattimenti. Allora, voglio rileggere i versetti 11 e 12 per mettere in testa quello che ci dice. Inizio dal 10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Consideriamo per primo il combattimento in cui ci troviamo e poi vedremo cosa vuol dire rivestirci dell'intera armatura di Dio, Dio volendo, nel prossimo sermone in questa serie. E contro le insidie del diavolo. Cosa vuol dire rimanere ritti contro le insidie del diavolo? Non è una parola che io uso quasi mai, insidie. Non credo di usarlo mai, se non parlando di questo brano. Ma le insidie sono i modi furbi, subdoli, non visibili, che Satana usa. Perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue. La nostra intelligenza umana non basta. Le nostre capacità, la nostra forza mentale e fisica e spirituale non basta. Per difenderci non basta unirci insieme. 10 uomini contro un uomo molto forte, di solito i 10 uomini vincerebbero. Giusto? 10 uomini con bastoni contro un uomo con un bastone, se hanno tanto coraggio, potrebbero vincere. Ma il nostro nemico non è umano e non bastano le nostre forze anche unite insieme. Abbiamo bisogno delle forze del Signore. E così, cosa sono queste insidie del diavolo? Come ho detto, sì, insidie vogliono dire furbizia, inganno, metodi subdoli. È così che Satana ci attacca. Non in modo diretto e palese, piuttosto egli è furbo e mette le sue trappole nei nostri sentieri in modo che non sono evidenti. Se tu vuoi intrappolare un animale, non metti la trappola mega visibile, la nascondi, fai qualcosa che non vedono gli animali. E così Satana ci conosce molto bene e cerca con furbizia anziché con la forza, perché egli non ha forza contro di noi. Ma furbizia ne ha tanto. Satana a volte e spesso si serve di persone. Quindi gli attacchi che ci vivono di più delle volte sono tramite persone che Satana usa per ingannarci. Per esempio in Marco 13, 22, Gesù parla degli uomini falsi che cercavano di sedurre oppure ingannare. Il loro potere era di fare segni e prodigi, miracoli, e veniva da Satana. Ci sono tuttora, leggo Marco 13, 22, Gesù che parla. Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Satana dà a delle persone potere di compiere i miracoli. Ci sono miracoli per sedurre le persone. ah, questo viene da Dio. Non è da Dio. C'è lontano da Dio. Ci sono miracoli. Uomini che da Satana hanno potere di fare segni, che vuol dire miracoli, e prodigi per sedurre le persone. E per difenderci dobbiamo conoscere bene le verità di Dio. Solo così riconosceremo il falso. Dobbiamo imparare a riconoscere i piani, le macchinazioni di Satana. Leggo 2 Corinzi 2,11. Affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Non ignoriamo, non restiamo ignoranti. Ci informiamo. Non dobbiamo studiare un libro su Satana, ma riconosciamo dalla Bibbia come opera, in modo che possiamo riconoscere nella nostra vita. E per conoscere le macchinazioni di Satana, il modo più grande è conoscere le verità di Dio. Se conosco il vero, posso conoscere il falso, posso riconoscere il falso. Satana opera per accecare le menti di coloro che non credono, affinché non vedono la gloria di Gesù Cristo nell'Evangelo. Usa la menzogna e l'inganno. Leggo 2 Corinzi 4:4, dove Satana viene chiamato il Dio di questo mondo, nei quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Satana acceca le persone che non credono, per non farli vedere, per ostacolare che vedano la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo. E così, quando evangelizziamo, si inizia parlando del perdono. Sai che c'è perdono in Gesù? No. Per uno che non vede la gloria di Dio, e quindi la santità di Dio, e quindi il giudizio, salvezza da cosa? Si inizia parlando di Dio, la sua grandezza. Noi troviamo utile parlare della creazione. Si vede molto di Dio nella creazione, e se guardi attentamente ti lascia sbalordito, ti lascia colpito che vedi questa grande gloria nella creazione. Ma chi è questo Dio? In 2 Corinzi 11:13-15 impariamo che Satana si traveste da angelo di luce, e quindi i suoi servitori si travestono come apostoli di Cristo, come uomini di Dio, quando in realtà seguono Satana. Volta dopo volta vediamo che il metodo usato da Satana è l'inganno. Leggo quel brano in 2 Corinzi 11. Tali falsi apostoli, infatti, sono degli operai fraudolenti, che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Satana si trasforma in angelo di luce, i suoi ministri, gli uomini che lo seguono, spesso neanche rendendosi conto, si trasformano, si presentano come apostoli, come servi di Dio, come predicatori. Satana opera con l'inganno per farci credere il falso. In 2 Tessalonicesi 2:9-11 leggiamo: la venuta di quel iniquo avverrà per l'azione di Satana, con ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni inganno di ingiustizia in quelli che periscono, perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati. E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credono alla menzogna, affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'ingiustizia. Wow! Visto che hanno scelto di non credere nella verità, perché la verità ci fa essere umili, Dio manderà loro efficaci di errori perché credono alla menzogna. Non indurirti con tuo orgoglio, perché tu spalanchi la tua vita a Satana quando lo fai. Quando ti indurisci con orgoglio, tu apri la porta a Satana nel tuo cuore. Tu spalanchi la porta a Satana. Quanto Satana vive con l'inganno. Secondo Pietro 2, 1 a 3, leggiamo gli altri servi di Satana, che sono falsi apostoli, che usano l'inganno con parole bugiarde per sfiare le persone. Quindi qui vediamo, è sempre Satana, ma opera tramite persone. Leggo secondo Pietro 2, 1 a 3. Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie di perdizione e, negando il padrone che li ha comprati, si atterreranno addosso una fulminea distruzione. E molti seguiranno le loro deleterie dottrine e per causa loro la via della verità sarà diffamata. E nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde. Ma la loro condanna è già da molto tempo all'opera e la loro rovina non si farà attendere. Satana spesso usa uomini che parlano in nome di Dio e purtroppo a volte anche donne. Dobbiamo conoscere la verità per riconoscere la falsità. In Apocalisse 12:9, Satana è chiamato colui che seduce tutto il mondo. E questo brano ci parla della potenza di Dio su Satana. Non dobbiamo temere Satana, ma dobbiamo riconoscerlo. Leggo Apocalisse 12:9. Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra. Con lui furono gettati anche i suoi angeli. Dio ha controllo totale e sovranità completo su Satana. Satana non può combattere contro Dio e vincere, però può ingannarci. Qui viene chiamato colui che seduce tutto il mondo. Satana opera con insidia, con inganno, con furbizia. E concludo questo con alcuni versetti di Apocalisse 20, che parliamo di come finirà per Satana. E fino alla fine userà l'inganno per sedurre le persone, inducendole a seguirlo, e poi sarà distrutto. Leggo Apocalisse 20, 2 e 3. Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni, poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Poi salta giù a 7-8. E quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai 4 angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare. Quindi, fino alla fine, Satana seduce, inganno. Questa è la sua arma. Poi sarà distrutto, sarà gettato nel lago di fuoco e di solfo. Quanto è chiaro che stiamo combattendo contro le insidie del diavolo, contro le sue furbizie, il suo inganno, le sue menzogne. È per questo che dobbiamo fortificarci nella forza del Signore e dobbiamo portare tutta l'armatura di Dio. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, non è contro uomini. Satana si serve di uomini, ma la vera guerra non è contro gli uomini. Combattiamo falsi pensieri e menzogne e inganni che cercano di farci dubitare Dio, cercano di farci vedere i comandamenti di Dio come gravosi, cercano di farci credere che Dio non si pensa a noi, perdere fede in Dio. E falsi pensieri possono arrivare in qualunque momento. Certamente Satana spesso si serve di uomini per portare avanti il suo piano malvagio, ma la vera battaglia non è contro uomini, è contro Satana e le forze spirituali. È per questo motivo che dobbiamo avere l'armatura di Dio. Solamente così possiamo essere al sicuro e restare saldi nella verità. I pensieri falsi che Satana mette nei nostri menti vanno sempre contro le verità di Dio in qualche modo. Non ho scritto, ma quando in 2 Corinzi 10 parla di noi abbiamo armi da Dio potenti a distruggere fortezze e ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio. I falsi pensieri che arrivano, i ragionamenti falsi si elevano contro la conoscenza di Dio. Ci dico, ma Dio non è così. Non è così che Dio fa. È così. Questi falsi ragionamenti che vengono da Satana, se non li demoliamo con le armi che Dio ci ha dato, che sono le verità, ci fanno non conoscere Dio com'è. Per esempio, ci mette in testa Satana, e conosciamo tutti questo, il pensiero che una certa tentazione che stiamo affrontando sia troppo duro, che è impossibile resistere. Questo credo che sia arrivato a tutti. Ma non ce la faccio, è troppo forte, non riesco. È una menzogna. 1 Corinzi 10, 13, c'è la verità. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Qui c'è una chiara promessa. E perciò quando a me sembra non ce la faccio, è una menzogna. È Satana che mi mette in testa questo pensiero. Questo è l'insidia di Satana. Mi dà il pensiero, perché se io accetto il pensiero non ce la faccio, smette di combattere. Scelgo il peccato. E quindi dobbiamo amarci con la cintura della verità, che vedremo in avanti. La vittoria c'è, ma dobbiamo amarci, dobbiamo proteggerci, dobbiamo essere armati con l'armatura contro, per esempio, le insidie di Satana, le menzogne. Un altro esempio di pensieri falsi è quando Satana ti mette in testa che hai peccato troppo e che è troppo tardi, non puoi essere perdonato adesso. Quasi ogni mese varie persone mi scrivono chiedendo consigli dicendo questo: ho peccato troppo, ormai è troppo tardi, non posso essere perdonato. E sono aggravati dalla loro condizione, che a loro sembra di essere senza speranza. E certamente potrei citare 1 Giovanni 1, quando dice: se confessiamo, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da un'iniquità. Ma leggo l'invito di Gesù in Matteo 11, 28 a 30, per chi ha quel cuore aggravato. Venite a me, Voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Quindi quando sei aggravato credendo, ma no, ho peccato troppo, vai a Gesù, dove c'è il riposo per l'anima. E ho citato già in 1 Giovanni 8, 9, quindi se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità, perché c'è Cristo Gesù come avvocato. Le menzogne di Satana vanno sempre contro le verità di Dio. Ci servono tantissimi esempi di come Satana usa l'insidia per cercare di farci cadere. Quindi, qual è l'unico modo per combattere le insidie di Satana, le menzogne di Satana, qual è? Conoscere e aggrapparci alle verità di Dio. Posso aggrapparmi alle meravigliose verità di Dio se sono pieno di orgoglio? Posso aggrapparmi alle verità di Dio se sono pieno di orgoglio? Posso conoscerli, ma non posso aggrapparmi. Mi aggrappo alle verità di Dio quando le conosco e quando sono umile. Abbiamo bisogno dell'intera armatura di Dio, perché il nostro combattimento è contro un nemico spirituale, non carne e sangue. Leggo di nuovo da 11 a 12. Notate contro chi combattiamo. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Noi combattiamo contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Chi sono questi nemici? Prima non serve capire a fondo. Perché? Perché la Bibbia non ci spiega a fondo. E dove Dio non ci spiega a fondo, non serve, ma esattamente chi sono, voglio capire. Tu non devi capire tutto il regno di Satana, devi capire Dio. Quello che Dio ci rivela, impariamo. Quello che Dio non ci rivela, lasciamo stare. Che pericoloso, che orgoglio, che stoltezza di scavare, cercare di speculare, di inventare, classificare quello che Dio non classifica per noi. Aggrappiamoci alle verità che Dio ci dà. Allora, in modo semplice, i principati, le potestà, i dominatori del mondo di tenebre sono descrizioni di potenze, esseri, hanno a che fare con il regno di Satana. C'è Satana e gli angeli che lo seguono. Abbiamo appena letto in un brano, gli angeli di Satana sono stati gettati giù. Gli angeli di Satana spesso vengono chiamati demoni. Cristo chiama Satana il principe del mondo in Giovanni 14, 30. Vi leggo che è Cristo che parla. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Quanto voglio poter dire che Satana, il principe del mondo, non ha nulla in me. Come posso dire quello? Come puoi dire quello? Come puoi dire che Satana non ha nulla in te? Confessando ogni peccato. Cosa ha in noi Satana? Lui ha dove noi lasciamo un peccato non confessato. Se ho peccato 40 anni fa, ho rubato qualcosa, ma nessuno ha mai saputo, ma non ho mai confessato, ho messo a posto. Satana ha ancora una porta aperta. Ho parlato con un marito non tanto fa, che abbiamo parlato molto e ho detto: hai bisogno di riscavare e confessare i vecchi peccati. E lui ha cominciato a confessare i peccati di tanti anni fa. E la moglie ha detto: grazie che lo menzioni, perché da tutti questi anni mi fa male, ho una ferita da più di 20 anni. Grazie che lo confessi. Bisogna vedere e confessare anche i vecchi peccati, se non hai mai confessato. Perché ogni peccato non confessato è una porta tramite la quale Satana può entrare. È un punto di appoggio nella tua vita. Ma Gesù dice: vieni il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Per difenderci contro le insidie di Satana dobbiamo camminare in santità. Che vuol dire? Riconoscere i vecchi peccati e confessarli. Non in modo generico. Non posso ricordare. Se uno ha la tendenza di scattare, non può ricordare ogni singola volta che si scattava. Però può riconoscere quanto si scattava e confessare: io voglio chiedere perdono a te per quante volte sono scattato, e poi mi ricordo questo e quello e quello. Quindi non è solo: perdonami, mi sono spesso comportato male. No. Devo vedere il peccato, il mio egoismo, il mio orgoglio, la mia superbia. Voglio vedere. Perché se non vedo per confessare, lì c'è un punto di appoggio e Satana ha qualcosa in me dove può entrare. Ma non aveva nulla in Gesù. Abbiamo letto in 2 Corinzi 4:4 che Satana viene chiamato il Dio di questo mondo. Allora, Satana è il Dio di questo mondo, un Dio con D minuscolo, non ha niente a che fare con la potenza di Dio. È Dio in quanto è stato dato a lui da Dio una certa autorità temporanea, limitato. Non ha autorità sua, non ha poteri che può fare quello che vuole quando vuole. Lui è completamente soggetto a Dio. Quando Gesù era sulla croce, i demoni di Satana potevano fare quello che volevano. Ricordate che chiedevano a Gesù permesso? Satana non ha potere. La sua autorità è delegata a lui. E nella Bibbia impariamo che c'è una certa gerarchia negli angeli di Dio, tipo in Giuda. No, in Giuda, leggiamo di questo, qualche altro brano. Similmente c'è una gerarchia negli angeli che seguono Satana. E quindi questi termini, principati, potestà, i dominatori del mondo, di tenebre, possono rappresentare le varie categorie di forze malvagie che collaborano insieme a Satana per farci cadere. E poi, ma non importa i dettagli, non è che non puoi combattere. La Bibbia non insegna più di questo. Non è che ti spiega che tu studi tutto il regno di Satana. La Bibbia non dice mai di tenete gli occhi su Satana. Cosa dice? Tenendo gli occhi su Gesù Cristo. Menziona anche gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Questi sono i nostri veri nemici, gli spiriti malvagi, non le persone. Satana si serve di persone, ma i veri persone sono gli spiriti malvagi che stanno dietro le persone. E voglio notare la parola malvagi. Gli spiriti che sono i nostri nemici sono malvagi. Non c'è nulla di buono in loro. Sono assolutamente e totalmente malvagi. Gli uomini più malvagi possono avere qualche briciola di bontà in loro. Invece questi spiriti malvagi sono assolutamente, totalmente malvagi. Non c'è nulla di buono in loro, di misericordia, pietà, nulla. C'è solo malvagità. Fanno il più male possibile che sia concesso loro da Dio di fare. Notate che stiamo combattendo contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età. Allora, voglio leggere da Efesini 2 che Satana è sopra questo mondo di tenebre. Satana guida tutte le persone che sono senza Cristo. Quindi Efesini 2 da 1 a 3 ci aiuta a capire meglio l'influenza di Satana su coloro che non sono salvati. Leggo Efesini 2, 1 a 3. Egli qui è Dio. Egli ha vivificato anche noi, che eravate morti. Inizio da capo. Ok. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. In questo brano Satana viene chiamato il principe della potestà dell'aria, lo spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza. Dio permette a Satana di operare, se posso dire guidare, coloro che non sono in Cristo. Satana è il principe della potestà dell'aria, quindi ha una certa autorità su coloro che non hanno Cristo. E dice: noi tutti vivemmo così una volta. Non devo mai innalzarmi e puntare il dito, perché Dio mi ha strappato fuori da quel mondo. La potestà dell'aria, di cui leggiamo qui, e poi spiriti malvagi nei luoghi celesti, in Efesini 6, stiamo parlando più o meno delle stesse cose, degli esseri che sono sopra di noi. Descrivono un luogo spirituale anziché materiale. Un luogo spirituale con spiriti, con un potere superiore al potere umano. È per quello che dobbiamo fortificarci nel Signore. Dobbiamo capire che questi esseri sono più forti di noi nelle nostre forze naturali. E perciò le armi materiali, la capacità fisica, mentale e spirituale nostra non sarebbe mai sufficiente, ma non dobbiamo combattere nelle nostre forze. Abbiamo Satana e i suoi spiriti che stanno in guardia cercando dove possono farci cadere. E chi cammina lasciando l'orgoglio, lasciando peccato non confessato, cercando piaceri del mondo, soddisfazioni nel mondo, cadrà terribilmente, cadrà. Dobbiamo restare vicini a Cristo, dobbiamo indossare tutta l'intera armatura di Dio, dobbiamo essere fortificati nel Signore giorno per giorno. Quanto male ci fa il nostro orgoglio quando crediamo che il pericolo non è così grande e possiamo dare un po' di spazio alla carne. Quindi Satana, usando tutti questi spiriti che lo seguono, usano le insidie per farci peccare, per allontanarci da Dio, per dubitare Dio, per non vedere le promesse di Dio, per dubitare il cuore di Dio, per vedere, credere che il nostro peccato è troppo e quindi indirettamente che il sacrificio di Cristo non è sufficiente per il perdono. Tutte menzogne. Capendo meglio che stiamo combattendo contro forze spirituali e non contro uomini, capendo che la nostra forza non è sufficiente, ma che dobbiamo essere fortificati nel Signore, arriviamo meglio a capire il comandamento nel versetto 11, che leggo di nuovo. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Allora, alla luce di chi è il nostro nemico, alla luce del fatto che le armi umane non possono mai darci la vittoria, troviamo questo comandamento di rivestirci dell'intera armatura di Dio. Solo così possiamo rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Cosa vuol dire rimanere ritti e saldi? E sono termini di guerra, di soldati. In una battaglia, all'epoca dove si combattevano con armi che tenevi in mano o lanciavi con la mano, coloro che venivano sconfitti venivano per terra, tutti, o uccisi o feriti, stavano lì per terra. E quindi tu puoi trovare i vecchi quadri di battaglia e tu vedi per terra tantissimi uomini stesi, quelli che sono stati sconfitti. Chi rimane in piedi, ritto, dritto, in piedi, è saldo e chi ha vinto. Quindi immaginiamo due uomini, Davide e Golia. Dove è finito Golia? Per terra, steso. Dove è finito Davide? Ritto e saldo, vittorioso. Quindi parla di una battaglia dura, però alla fine uno per forza, la forza di Dio in lui rimane con la spada in alto, lodando Dio per la vittoria. E perciò quando dici di rivestirci dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi, vuol dire per vincere la battaglia dura. La vittoria consiste nel non cadere nella tentazione, consiste nel non credere i falsi pensieri. La vittoria è continuare a fidarmi di Dio. La vittoria è di aggrapparmi con fede alle promesse di Dio, in modo che non cado, perché sono fortificato nel Signore. Questa è la vittoria. La vittoria è non cadere nel peccato o, quando cado, vedere il peccato, confessarlo senza scuse, accogliere il perdono e rialzarmi e rimanere ritto e saldo. Questa è la vittoria. La vittoria non c'entra con essere onorati dagli uomini. Non c'entra con essere stimato. Può succedere, ma spesso non c'entra nulla. Non vuol dire avere una vita più facile. Non vuol dire che tutti ti danno ragione. La vittoria è che tu ti aggrappi a Cristo e non cadi davanti alle insidie del diavolo. Questa è la vera vittoria nella vita cristiana. Quando consideriamo che Satana usa insidie, ricordate che una parte di questa furbizia è che non ci tenta ugualmente tutti i giorni. Per esempio, quando Satana tentò Gesù nel deserto, alla fine di quei 40 giorni, dopo che lo ebbe tentato, lo lasciò fino al momento opportuno, Leggo di questo in Luca 4:13, che parla della fine della tentazione di Gesù. Leggo io. E quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino ad un certo tempo. Satana si allontanò da Gesù fino ad un certo tempo. Abbiamo parlato nel giorno malvagio, questo brano parlerà in avanti. Ci sono giorni più malvagi. Ci sono momenti dove c'è tranquillità, poche tentazioni, andiamo bene. E poi uomo arriva. Arriva una grande prova, una tempesta, dubbi. E spesso Satana fa così proprio perché, avendo giornate leggeri, mettiamo giù la guardia. Cominciamo a non aggrapparci a Dio perché sto bene, non sono tentato, sto camminando bene e non vedo pericolo. E comincio a fortificarmi sempre di meno, dare più spazio al mio orgoglio, che non vedo le tentazioni. E poi Satana aspetta e boom, arriva con la tentazione più forte. Quindi dobbiamo rivestirci dell'intera armatura di Dio tutti i giorni. Solo così possiamo restare saldi e ritti. Le nostre forze non bastano mai, anche se in certi momenti non vediamo la battaglia. Dobbiamo rivestirci dell'intera armatura di Dio ed essere fortificati nel Signore. E vedremo, Dio volendo, nel prossimo sermone, questa armatura, che cos'è. Ma non basta rivestirci con solo una parte dell'armatura. Se io non indosso tutta l'armatura e lascio una parte di me non coperto, dove mi attaccherà Satana? Quindi mi controllo qui e qui e qui, ma non là. Dove mi attacca Satana? Se c'è una città nei tempi antichi con le mura, e se loro fanno alti e forti le mura, tranne un punto che non lo costruiscono, lasciano una bella breccia, cosa fa il nemico? Attacca dalla parte forte? O vanno tutti alla breccia e entrano in gran numero e ammazzano tutti? Romani 13:12, Dio ci comanda di usare le armi della luce. Lo leggo. La notte è avanzata e il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre affinché Satana non ha nulla in noi. Confessiamo ogni peccato, camminiamo in santità e indossiamo le armi della luce. Poi, secondo Corinzi 6, versetto 7, Paolo descrive come egli e i suoi collaboratori vivevano. Notate che dipendevano dalla potenza di Dio e le armi della giustizia. Dobbiamo anche noi vivere così. Leggo. Paolo parla di come stava vivendo. Con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Paolo sta parlando dell'unico modo di camminare senza cadere. Con la potenza di Dio, con la parola di verità, con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Ecco come viviamo. È quello che impariamo in Efesini 6. Per avere la vittoria ci serve quello. Quindi dobbiamo combattere con la potenza di Dio e con le armi della giustizia a destra e a sinistra, come dobbiamo combattere con le armi di luce, rivestirci con l'intera armatura di Dio. Allora potremo resistere alle insidie del diavolo e avere la vittoria. Un'altra cosa che vedremo, Dio volendo, molto di più nel prossimo sermone, non dice conoscete l'armatura di Dio, dice rivestitevi. C'è una bella differenza. Tu puoi essere un grande studioso, parlare greco, ebraico, leggere i sermoni tutti i giorni, leggere i libri di teologia, poter discutere, valutare, spiegare tutto, e la gente credente normale, wow, quanto lui sa! E se ti vedono così, perché ti presenti così, sei pieno di orgoglio. Sei pieno di orgoglio. Non solo basta conoscere l'armatura di Dio. Bisogna rivestirci e vedremo più di quello. Prima di chiudere, qualche commento importante per capire ciò che è e ciò che non è il nostro combattimento. Quando Gesù era sulla terra, faceva tanti miracoli. Cosa servivano i miracoli? Gesù è venuto per guarire? No. Avrebbe potuto, con una parola, guarito in tutto il mondo. Avrebbe potuto, senza viaggiare da villaggio a villaggio in Israele, con una parola, guarire tutti i malati in ogni villaggio. Gesù ha quel potere. Non è venuto per guarire, è venuto per manifestarsi come il Cristo e poi andare alla croce. E i miracoli erano segni della sua divinità. Ma visto che Gesù era sulla terra facendo tanti miracoli, Satana, che di solito opera con insidie, era molto visibile in modo più palese, con demoni. E vediamo volta dopo volta persone indemoniate che Satana stava cercando di ostacolare Gesù e ostacolare le persone da credere in Gesù, ostacolare i suoi miracoli. Certamente non ha mai potuto farlo perché Gesù ha ogni potestà. E vediamo tutta questa attività demonica nei quattro Evangeli e all'inizio solo degli Atti. Perché in Ebrei 2, cos'è, 4 a 6, se ricordo bene, parla del fatto che i miracoli era un segno che Dio ha dato agli apostoli per confermare la loro testimonianza. In 2 Corinzi 12, 12, Paolo, per mostrare ai Corinti che era un vero apostolo, diceva, sono stati fatti davanti a voi i miracoli, i segni, i prodigi, da lui. Quindi vengono dichiarati modi che Dio usava per mostrare chi erano veri apostoli. Ma, importante, nelle epistole scritte alle chiese o a chi curava le chiese, come Timoteo e Tito, eccetera, non si parla di combattere i demoni. Non si parla mai di scacciare i demoni. Non si parla mai di comandare i demoni, non si parla mai di quello. Ai credenti delle chiese. Piuttosto, leggiamo di resistere Satana. Conosciamo, ma vi leggo 1 Pietro 5, 8 e 9. Questo è scritto ai credenti, è scritto a Pietro per dire alle chiese. Siate sobri, vegliate. Perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Quanto è importante vedere quello che Dio ci dice nelle epistole scritte alle chiese. Come resistere Satana? Non è comandandolo, nel nome di Gesù non è quello, è resistere Satana stando fermi nella fede e la Bibbia quando parli di avere fede e fede in chi? In Dio per mezzo di Gesù Cristo. In Ebrei 12, tenendo gli occhi fissi su Gesù, dopo gli esempi della fede in Ebrei 11. Quindi, guardando qui in Efesini 6 e poi qui in 1 Pietro 5, il modo di resistere Satana e i suoi demoni è di stare fermi nella fede. E quando vedremo l'armatura di Dio volendo, nel prossimo sermone che farò qui, vedremo che sono legati a guardare a Cristo. E quello è il modo di rivestirci dell'intera armatura di Dio per avere la vittoria, restare ritti e saldi in mezzo alla battaglia. Quindi, nell'ultimo sermone abbiamo visto che dobbiamo essere fortificati nel Signore, nella forza della Sua potenza, che richiede umiltà e fede. Non puoi fortificarti se tieni il cuore orgoglioso e duro, non puoi. Richiede umiltà e fede e tu sarai fortificato nel Signore, nella forza della Sua potenza. Dobbiamo conoscere chi è il nostro nemico, non per studiare, non servono libri, studi su Satana, però dobbiamo capire che la battaglia non è contro persone, anche se Satana si serve di persone, come si serviva di noi e come si serve di noi oggi quando pecchiamo. Cosa dice ai padri? Dice di non provocare i vostri figli all'ira, perché diventi uno strumento di Satana. Di non inasperarsi contro la moglie, perché diventi uno spirito, uno strumento di Satana. Di non dire si è riscaldato e riempito al fratello, che lo scoraggi. E così tu sei uno strumento di Satana con la tua mancanza di amore. Anche noi credenti possiamo essere strumenti di Satana quando lasciamo campi nella vita dove Satana ha qualcosa in noi. Quanto è importante camminare umilmente, con fede e in santità. Ecco come combattiamo. Ecco come combattiamo. E poi distruggiamo ogni falso pensiero, le fortezze, i ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio. Camminiamo guardando a Cristo. Saremo ritti e saldi nel giorno della battaglia e saremo usati per appoggiare altri. Abbiamo bisogno e abbiamo tutto in Cristo. Camminiamo con Lui, preghiamo. Padre Santissimo, non potremo mai arrivare a Te per merito nostro. Non potremo. Ma veniamo a Te anche in questa preghiera, per mezzo di Gesù Cristo. Padre, quante volte abbiamo dato spazio al nostro orgoglio, che non ha fatto altro che allontanarci da Te e esporci alle insidie di Satana. Che stoltezza. Ti prego che possiamo vedere l'inganno del nostro peccato, l'inganno dell'orgoglio, e che possiamo vedere quanto è grande e meraviglioso il perdono e il camminare vicino a Gesù Cristo, che vuol dire camminare umilmente e per fede. Operati, prego, in noi che possiamo essere fortificati ogni giorno in Cristo, che possiamo rivestirci dell'intera armatura di Dio per stare ritti e saldi nei giorni malvagi. Vogliamo riconoscere che non stiamo combattendo contro uomini, anche se spesso Satana si serve di uomini, ma i veri nemici è Satana e tutte le potestà, eccetera. Ma non dobbiamo essere esperti di Satana, dobbiamo essere uomini e donne aggrappati a Cristo. Quindi opera in noi, ti prego. Grazie per la tua parola. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.